E si comincia. Cosa si comincia? Cosa si comincia? Cosa vuoi cominciare? Tutto quello che vuoi. Vuoi che si cominci col secondo o col primo? Ma sapete, ho scoperto una cosa parlando di culi in aria? No, no, culi in aria tutto attaccato. Che a volte è meglio mangiare prima il secondo e dopo il primo. Lo dico all'uomo invisibile qui, Pino, che sta sistemando delle cose. Cioè, tu mangi prima la ciccia, il secondo, no? E poi tu mangi la pasta asciutta. Lo sai che viene quasi meglio? Che in certi paesi la pasta asciutta non è il primo. Gli spaghetti, no? Sono a volte un contorno. Cioè, se tu mangi il primo come secondo e il secondo come primo, fa la prova. A volte capita. Dice, è pronto prima il secondo di primo. Dammi il secondo. Dammi il terzo, dammi il quarto. No, e quanto tu mangi, niente, tu mangi. E tu mangi tanto. Insomma, praticamente, come dire, non ci sono regole nel mondo. Se tu pensi che ci siano regole, vedete questo angolino qui? Vedete un angolino dell'uomo invisibile? È solamente un gomito, è un gomito dell'uomo invisibile. Allora, dicevo appunto, una cantata di pace, se sento una vecchia canzone dei giganti, tema, no, questo è, mettete dei fiori nei vostri cannoni. No, questo è. No, tema era. Tema. Amor. sì. Questa è un'altra cosa. Questo è il tema. No, questo è sempre. Mettete dei fiori, nei vostri cannoni, perché non vogliamo più lanciare. Molecole malate, ma note musicali, eccetera, eccetera. Vabbè. No, forse voi non la sentite nemmeno, io non la sento qua. Mi viene fatto di canticchiarla perché sono quelle di pace, sì. Bisogna la pace ragazzi nel mondo, ma la pace nel mondo nasce se c'è pace nella famiglia, pace e bene, pace e pene, tanto bene, pene, pene. Il pene piace. A me piace molto il mio. Scusa, no, nel senso che, certo, è un istrumento, come dire, di varie, insomma, necessità. Tipo, tu puoi usarlo, pipisciare, che è poi l'uso più frequente che se ne fa, perché pisci molto di più di quanto tu trombi. Questo è poco, ma sicuro. Questo durante la giornata diverse volte. Poi serve anche per avere figli. Sì. Serve per avere figli. Ma per avere figli serve per provare piacere. Anche senza avere figli. Ecco. Allora, perché il buon Dio, ma guarda, andavo a finire, il buon Dio ci ha fatto il pene, no, ci ha fatto il pene, per fare figli, ma perché ci ha fatto il gusto del pene, cioè dell'orgasmo? Perché ci ha fatto l'orgasmo il Dio? E Dio l'ha fatto perché dice, questi imbecilli, stupidi, ignoranti, ciuchi, queste creature che ho fatto non capiscono nulla, se sentano qualche cosa, insomma, che hanno l'incentivo, e non ne fanno, figlioli, che tu puoi mettere a fare zin, se non sentano nulla, no? E se noi che fo? E gli metto una polverina magica, ci ha messo una polverina magica è quella, insomma, è quella, già non so cosa sia, ma ci sono dei punti, quelli proprio degli organi sessuali, che sfregandosi, eccetera, 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 tra 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 di nedu, ah, 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 del commissar Gedu, ah, ah, ah. Il buon vecchio morto Falco. No, volevo dire, quindi, l'ha fatta apposta, ce l'ha fatta apposta, capito? Cioè, tu vuoi godere? Bene, devi fare figlioli, perché la terra era spopolata, non c'era nessuno, c'era Adamo e Eva, poi quei figlioli, figli di Adamo ed Eva, e poi l'hanno fatto fra loro, una cosa, incesti su incesti, non c'era nessuno, chi lo faceva? Insomma, e poi per far andare avanti l'umanità, farla crescere, cioè io gli metto quest'uzzolo, questa osina, e gli piace tanto, sì, lo fanno, e più fanno figlioli, perché allora non c'erano preservativi, non c'era nulla, no, nulla, tu andai via, e così via via la terra si è popolata grazie al gusto. Se ora noi, sì, grazie all'orgasmo, se noi siamo 6 miliardi e mezzo, ante siamo, un'infinità, si deve a questo orgasmo, perché altrimenti ben difficilmente, dice, con un figlio, che fatica fare zinzi, e poi perché dovrei fare zinzi, oh, mamma mia, che palle, sento nulla, zinzi, fatto, ora non so, che ho fatto? Non me ne sono nemmeno accorto, cioè, nessuno farebbe figli, o comunque farebbe l'atto sessuale che poi porta anche a fare figli. Ma noi, siccome non ci ha dato solamente l'uzzolino, no? Agli organi sessuali, no? Ci ha dato anche il cervello, e qui è stato l'errore. Ah, oh, anche Dio può sbagliare, no? Ha sbagliato facendoci intelligenti. Non doveva farci intelligenti, questo è stato l'errore massimo. Perché se li faccio intelligenti, questi saranno bravi a gestire questa palla blu, no? Che io ho creato per loro, questa bella palla blu, questa me la chiamano loro terra, sì, in Italia la chiamano terra, dice, in italiano, ma negli altri paesi, per esempio Earth, perché si deve mettere la lingua fra detto, non capivo, vabbè, insomma, cioè, capito, saranno bravi, avrà pensato lui, con l'intelligenza, così le cose le fanno a modino, cioè quando praticamente siamo troppi si inventa la guerra, no? Mamma mia, no, cioè voglio dire, o si inventa la guerra anche quando non siamo troppi, cioè non è questo, il fatto è che dobbiamo lasciarci liberi come animali, no? E si trombava dalla mattina alla sera senza sapere, senza preoccuparsi, sì, si fanno i cuccioli, si fanno, non importa, allora, e poi non lo so cosa sarebbe successo, sarebbe stata una cosa molto più naturale, non ci sarebbe stato tutto quello che c'è adesso, non ci sarebbe stato nemmeno il porno, come nasce il porno? Nasce dalla nostra testa. Perché noi usiamo le stesse cose che servivano anticamente semplicemente per fare figli, insomma, sì, certo, per provare un piacere, figli, non lo fa per piacere mio, ma per far piacere a Dio, cioè, ci avevano scritto le donne, no? Qui davanti, su, sollevavano, su, dai, fai, perché, no. Quindi, cosa trarre da tutto questo? Noi abbiamo inventato tutte le pornerie o porcherie, chiamate come vi pare. Il porno è, come si può dire, è frutto della nostra mente, è frutto della nostra imbecillità anche, perché cioè, abbiamo creato un impero, non solo commerciale, ma proprio un impero sessuale su questa cosa così semplice. Zimpizzi, zimpizzi, ah, che bello, fino alla prossima, no? Abbiamo inventato di tutto, Gli animali no, hanno sempre lo stesso modo, zimbi, 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 zimbi. Noi no, tutti i modi possibili e immaginabili, che poi alla fine è sempre la stessa cosa, non cambia poco, puoi cambiare, ma poi è la stessa zimping, e basta. Cioè, capito? Lui pensava, dice così, fanno tanti figlioli, diventano tanti, troppi, poi quando sono troppi gli mando un bel diluvio, ma universale però, e via, e poi si ricomincia. Ora noi siamo tanti e troppi, però limitiamo anche le nascite, cioè usiamo il profilattico, cioè la nostra mente ha, come si può dire, concepito l'anticoncezionale, ha concepito ciò che non ci fa concepire, capito? E ciò che ho fatto concepire se non si concepisce, si concepisce l'inconcepibile, inconcepibile, inconcepibile, l'inconcepibile. No, effettivamente, se ci pensiamo un po' su, noi dipendiamo tutto da quel momento che durerà a me circa 30 secondi. Fate voi, ma anche meno, a molti secondo me anche meno. A me dura. Poi insomma, tutto lo fammi levare. Cioè, se mi adegli lo leano. Ma hai un momento, lei, come lo lei? Ha ritirata, non usa più, via. Ma quello è proprio sul più bello. Ma che scherziamo davvero? Poi non è sicura, Nino, non è sicura. Io non è sicura, il budello, le tutte camere del budello. Quindi, finisce la solita, che bello. Noi dipendiamo tutto da quello, noi nasciamo per quello. Oddio, magari la Gianna Nannini ha fatto una figlia, mi sembra, un figlio o una figlia? Insomma, ha fatto una prole, immagino con la inseminazione artificiale. Però anche chi viene inseminata artificialmente si serve di sperma. Questo sperma come esce? Esce durante un atto, un semplice atto, magari di masturbazione, quindi è pur sempre un orgasmo. Di lì si viene, di lì. La clonazione non è punto divertente, scusa. Abbi pazienza. Non è divertente la clonazione. Mi piace, insomma, io non nasca dall'amore. Perché poi si dice fare l'amore, fare all'amore. Sì, facciamo l'amore. Dice, ma io veramente, trombiamo, sì. Come sempre. Cara, facciamo l'amore. Ma sai, è la prima volta che ci incontriamo. Insomma, come dirtelo, cara, trombiamo, sì, subito. Magari può essere così. Cioè, questo non c'entra niente. Cioè, vero, praticamente, che l'amore ci ha creato. Ma fu vero amore? Fu vera gloria ai posteri, l'ardua sentenza. No, nel senso che è stata solo passione, quella da cui siamo nati, ognuno di noi, ognuno se lo deve chiedere, nasci da un babbo e da una mamma. Babbo e mamma fanno l'amore, perché? Perché si amano. Si amano? Magari si azzottano la mattina alla sera, si tirano dietro i piatti, le forchette. No, a volte. Però a quel momento, dicevo, lasciamo perdere, si fa solo per sfogo, per scaricarsi, per fallo. Poi si ricomincia a letiare. Non sembra vero amore. C'è chi nasce da un momento di distrazione, insomma. La cosa migliore sarebbe di pensare di essere nati da un atto d'amore vero, cioè che in quel momento quando tu sei stato concepito, tuo padre e tua madre si amassero e pensassero non solamente al momento di passione, allo star bene loro, ma pensassero al fatto che loro si amano, si amavano. Io nel mio caso devo dire si amavano, perché sono bell'andai da un po' nell'aldilà. Mi dice, babbo, oggi, insomma, quest'anno, prossimo anno 2011, compirebbe 100... 103 anni, 103, ed è l'8, se era dell'8, scusa, era dell'8, quindi compirà 103 anni a giugno del prossimo anno, però non si può nemmeno dire compirà, perché come fa a compire? A compiere, compire, ha detto a compiere. Insomma, ognuno fa quello che può, anche dall'aldilà. Poi capita, muore uno, tipo Monicelli, no? Morto a 95 anni. Però, morto di fresco. Può capitare che uno dica, magari questo aleggia ancora da qualche parte, no? Sì, questo morto fresco. Cioè io, magari se ho bisogno di una grazia, mi rivolgo a lui, intercedi, perché magari sei ancora in giro e capisci, mi senti, eh? L'ho fatto con Lucio Battisti, ma nessuno mi ha dato numeri giusti per superare una lotta, ma porca miseria, o come mai? Non sapevi nulla, non sapevi, a chi lo dico? Ma a chi lo dico? Qui è tutto pieno, lo sai, è tutto pieno, è pieno di anime, sante, benedette o maledette, che ne so, sono tutte in giro qui, perché tanto dove vuoi che siano? L'anima, dov'è? Dice, ce l'hai dentro di te, poi quando muori. Infatti c'è quel piccolo peso, quel piccolo calo di peso che dicono sia il peso dell'anima, il peso dell'anima. Madonna ragazzi, come ci fa a pensare che io tanto, siccome ho una certa età, sono abbastanza vicino. Però, siccome da tanti anni, ogni giorno, io sono stato con voi, state tranquilli, che appena io andrò nell'aldilà, quando, insomma, capiterà, certo non mi butterò dalla finestra, ma quando succederà, io entrerò in qualche trasmissione, come si può dire, interagirò. Vedrete qualche cosa, quando avete un disturbo sul televisore, sul computer, alla radio, un disturbo, sono io, sarò io, che voglio informarvi su ciò che c'è. Se non sentite nulla, non c'è nulla.
I gatti fanno miau, 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 e io ti dico ciao, 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 tu che mi vedi qui. Hey, ciao, dall'Africa a Macao, cao, cao, tutti diciamo ciao, 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 ci salutiamo così, mentre tu mi ciao, ciao. Un semplice saluto, sembra banale, pure un mito, nel mondo è conosciuto, e può servire anche da invito. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ciao. Persino nell'Aidao, dao, dao, la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui, diciamo oh, ciao, ci. Drogati di cacao, cao, cao, ci vogliamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì, che dicono ciao, ci. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo, ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, sì. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, sì. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui. Sì, così, 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 ciao, ci, ciao, ci, come va?
Ah, si è fatta una bella chiacchieratina su, come dire, sulla nascita, sul piacere, sugli spermatozoi, su tante cose, perché tanto sapete che io quando mi metto qui seduto comincio e non so assolutamente quello che dirò, e quello che dirò sarà tutto un flusso di pensiero che passa, che arriva da sé. Però vi voglio informare una cosa: oggi sono stato a Prato, l'avevo detto, no? L'avevo anche pubblicizzato su Facebook. Sì, certo. A presentare un libro di una scrittrice. Dove è andato questo libro? Dove? No, mi ha preso fino. Aspetta, me l'ha preso Pino. Oh, gli ho detto, guarda, gli ho fatto vedere così in mano e l'ha portato. No, non è vero, l'ha preso in mano. Poi, sai, uno può prendere in mano, ma non se lo può tenere in mano sempre. L'ha riposato, ma qui dietro a me non me l'ha accorto. Oh, dunque, eccolo qui, vedi, guarda, aspetta, forse per vederlo meglio devo fare una cosa così, da questa parte, signori, eccolo qua, o vede, le tette, si legge molto bene le tette, no? Ma il titolo è, tanto così vedi anche il retro della copertina, 1001 buoni motivi per rifarsi le tette, laddove 1001 è qui, 1001 buoni motivi per rifarsi le tette, ecco qua, con dei disegnini molto carini, vedi, guarda, sì, guarda, la scrittrice, gran pezzo di fuca, è Monica Micheli Panozzo, meno male non si chiama Panazzo, se no si faccia la rima. Monica Micheli Panozzo è una simpatica, bella ragazza, devo dire, che insomma, vedi, guarda. Bei disegni che sono di Alessio Atrei, e tutta una disquisizione sulle tette rifatte, cioè perché la ragazza in prima persona si è rifatta le tette, dice ci scrivo un libro, guarda che roba, sono tutte le tipologie possibili e immaginabili. Potevo forse io mancare a questo convivio tettorale? Non potevo, infatti ero lì oggi alla libreria Feltrinelli di Prato a presentare questo libro, a presentare la scrittrice e insomma gestire un po' il pubblico e eccetera, insomma dare dei motivi per rendere piacevole la presentazione. Tra l'altro c'era anche Alessio Atrei, il disegnatore, che ha fatto alcune vignette, alcuni disegnini, uno di questi che ho preso io è questo. So se si vede bene sto bianco, ma è un bambino che c'ha un palloncino, Sto palloncino è una tettona grossa, guarda la lingua. L'ho invitato anche lui, anche lei, li ho invitati qui in trasmissione, quindi quanto prima magari li avremo. Casomai il libro si trova in giro, insomma, in libreria. Non è se uno deve comprare solo se deve rifarsi le tette, no, ovviamente è una piacevole lettura che parla di poppe, le ciocce sono due, facciamola subito, non possiamo aspettare, posso aspettare forse io? No, fai vedere, c'avevo un plettro da qualche parte. No, si fa con la mano si fanno tante cose, no? Pom-pom, 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 pom-pom. Le ciocce sono due, più raramente tre. le ciondolano a volte insino sui bidet. Tu fa una saponash, bla bla bla, giù nella satanash, bla bla bla, tu scopri che corbezzoli tu ti lavi anche a pezzoli. Pom pom, pom pom, pom 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 pom. Le ciocce stanno dentro qui coso il reggipetto, che l'è per loro come una sala d'aspetto. Ma quando tu lo togli, fra, alle amanti o dalle mogli, splash, bla 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 bla, lui dice: ma no, non me l'aspettavo, gli era meglio se me ne levavo. Le ciocce, le ciocce, le sassate come raggi, ma però molto più spesso le sommence come il lesso. Le ciocce, le ciocce, tu ci puoi giocare a bocce, fatta appunto pure a palla, le ti tenga sempre a calda, naturale silicone, viva viva le cioccione. Le ciocce sono dure, le ciocce sono molli, e tu le leccheresti come Franco Bolli. La donna se ne accorge e sempre più le sporge, sui viso te le sbatte e t'affoghi dentro il latte. Le ciocce, le ciocce, le sassate come rocce, ma però molto più spesso le sommence come il lesso. Le ciocce, le ciocce, tu ci puoi giocare a bocce, fatta appunto pure a palla, le ti tenga sempre a galla, naturale il silicone, viva viva le cioccione. Pom pom, pom pom. Le ciocce sono lisce, ma a volte anche pelose, le c'han le spine proprio come delle rose. Se tu ne fa un bel mazzo e tu ci metti in mezzo i... i cinci, proteggiti coglioni, oh, le t'attaccano i piattoni. Le ciocce, le ciocce, le sassate come rocce, ma però molto più spesso le sommence o mi lesso. Le ciocce, le ciocce, tu ci puoi giocare a bocce, fatta appunto pure a palla, le ti tenga sempre a galla, naturale o il silicone, viva viva le cioccione. Le ciocce, le ciocce, le sassate come rocce, ma però molto più spesso le sommence o mi lesso. Le ciocce, le ciocce, tu ci puoi giocare a bocce, fatta appunto pure a palla, le ti tenga sempre a galla, naturale o il silicone, viva viva le cioccione. Pum pum pom. Si può fare meglio con una bella poppona accanto. C'è la poppona accanto? Sì, quando fai pom pom così, io ho fatto così, ma pom pom lo fa alla, capito? Pom pom lo fa a lei. Cioè, quante volte, figliuolo, molte volte, padre, è successo più di una volta. Quante volte hai messo anche la mano dentro per sentire a nudo? Tante volte, padre. E come ci stavano davanti a tutti, lo so. Quante volte hai preso del pedaio, delle botte sul viso, degli schiaffi? Qualche volta, padre, ma mi sono anche scansato. vabbè, insomma, sì, devo dire che, alla fine è una cosa molto positiva, cioè un bilancio molto positivo. Sì, no, di quelle che si sono ribellate, pochissime a questa mia... Oggi, guarda, ci sarebbe da tremare a fare una cosa così in pubblico, no? Prendere una e dire, tu mi devi ispirare, perché questa è la scusa, no? Io devo cantare, tu devi stare qui ferma, non ti muovere per nessuna ragione. Stai qui accanto a me, mi ispiri. Poi sceglievo quelle belle poppute, no? Alla prima pom 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 pom, cioè introduzione, c'era il toccamento e da lì, insomma, siccome l'introduzione erano quattro, alla fine, insomma, capito, no, a volte si scansavano, a volte si toccava il culo, insomma, cose che oggi, se tu le facessi senza che quella ti avesse dato il consenso, perché se no, se lo dicevi prima, non andava, bisognava che fosse una che ignorava la cosa. E in sala però molte persone che avevano già visto altri spettacoli lo sapevano e si fregavano le mani, ridevano già. Vabbè, per dire, oggi non lo potresti, ma ti becchi una condanna, una denuncia, ma subito per molestie sessuali. Cioè basta che tu gli dica bella figa una, tu la bella molestata sessualmente, figurati, no, davvero, bisogna aver paura oggi. E le cose sono peggiorate molto, molto, perché questo era uno spirito diverso, uno spirito ancora antico, questo modus jocandi, insomma, mica, poi finito lo spettacolo, io andavo lì a quella e gliele toccava ancora, no. Cioè, certo, se lei non mi prendeva in mano qualcosa, se mi prendeva in mano qualcosa magari toccava anche io, no, per dire, era solo per divertimento, per gioco, per spettacolo, io toccavo, ma poi il toccamento di per sé stesso, parliamo del toccamento, cioè tu tocchi una tetta, tocchi un culo, va bene, oh, ho toccato il culo, e quando la tocca, cioè voglio dire, noi maschi siamo molto strani, no? Perché a volte basta guardare, noi guardiamo, vediamo dei particolari di un corpo, no? Le mele, le cosce, le cosce ci eccitano, e le poppe, tutte queste cose, guarda, che roba, Già quello ci fa qualcosa, insomma. Poi tocchi, se tocca, oh, adesso ho toccato, e che cos'è? Non è niente, perché tu questa la puoi toccare a un braccio, non ti dice niente. Tocchi le poppe, ti tira magari, capito? Sono parti del corpo, le une valgono le altre, dovrebbe essere così. Ma soprattutto, cosa hai raggiunto? Gli ho toccato il culo. Adesso? E poi? E poi basta, che serve? Non serve a niente, servirebbe di più avere un rapporto completo, un rapporto più bello, io toccai il culo, ella non voleva mica, non so perché noi a volte ci vantiamo, ci beiamo, uno dice, ah, che bello, toccavo le pompe, no? Sì, tu tocchi una cosa, ma sei, come facevo io in questo frangente con la chitarra davanti a un folto pubblico che stava attentissimo ai momenti, no? Cosa ci ricavavo? Niente, perché ovviamente non mi eccitavo nemmeno, era tutto davanti alla gente, cioè, non mica avessi delle erezioni durante queste cose, era solamente la gioia di giocare, di stupire in primis la persona che non sapeva che ci sarebbe stato il toccamento e anche gli altri, il pubblico, quelli che non sapevano che ci sarebbe stato o quelli che già lo sapevano, che già ridevano, insomma, tutta una cosa che non portava al sesso, non aveva niente di eccitante per me che toccavo, niente, era solamente un gioco, come puoi toccare la testa, una spalla, che culo, cioè, tanto non vai mica oltre, non fai mica chissà che cosa. E quindi puoi dire solamente l'ho toccata. Fai grandi cose, no? Oggi purtroppo sarebbe molto difficile fare una cosa del genere. Infatti poi, ma già da alcuni anni, nelle serate che ho fatto un po' di tempo fa, ancora avevo già smesso di fare questa cosa. Perché? Perché o trovavi proprio la persona che capivi, magari anche la donna di una certa età, insomma, la signora, la casalinga simpaticona, no? E così con quelle poppone così, che poi gli toccava e rideva. E allora tu entravi dentro, sentivi tutta questa roba incredibile, no? a volte anche buone, no? Cioè, nel senso che al di là dell'aspetto fisico generale della persona, toccava e trovare roba soda anche, no? Ma guarda, a volte giovani nemmeno tanto, capito? Dipende, ma giusto per giocare, ma i tempi sono cambiati, c'è questa cappa di piombo che ci sovrasta, ma venga Wikileaks che tiri fuori tutte le magagne di tutto e di tutti, così non ci romperanno più i coglioni, no? Con questa censura, con questa paura, iniettare nella gente la paura di tutto, e fare le authority per questo, la privacy, non puoi vedere un bambino in faccia, io non capisco, te li oscurano tutti, ma non è possibile, ma non sono la cosa più bella del mondo, sono i bambini, cosa significa la privacy di che? Un bambino, la faccia, non so, cioè, sono cose che ritengo mostruose. Perché non si dovrebbe vedere la faccia di un bambino? Ditemi una ragione, solo una ragione per cui non si dovrebbe vedere quella faccia. È troppo brutto? È mostruoso? È il gobbo di Notre Dame da piccino? No, che cos'è? No, non si può vedere, non si deve vedere. Dipende poi, tante volte si vedono e passano. Ma tanto ci mettono tutta la mano. Ma vai, vabbè. Non vedo che male possa fare al bambino, il quale poi, crescendo, perderà persino quei lineamenti lì. Non si riconoscerà nemmeno più. Quindi, insomma, cosa? Boh, vabbè. Sono fisime. In ogni caso, la cosa migliore sarebbe andiamo a letto, no? E facciamo l'amore. Allora puoi dire, oh, io con quella. E lei dirà, io con quello. In ogni caso, siamo molto buffi e molto strani, ci accontentiamo molto, nimmondo. Ma tornando al discorso iniziale, mi è venuto in mente una cosa. Sapete, l'amore fra i tuoi genitori, i tuoi, sì, proprio i tuoi, come i miei. Quando tua madre è rimasta incinta, ha fatto l'amore con tuo padre. Questo è poco ma sicuro. È un atto d'amore. Ammettiamo. Quindi, se era un atto di vero amore, cioè questa unione vera fra due persone, che non era solamente uno sfogarsi, una voglia. Però c'è un'altra domanda. Ammettiamo che tutto sia andato nel migliore modo, cioè che non l'abbiano fatto così per una semplice voglia, ma senza amore, ma che l'abbiano fatto con amore, amandosi, no? Che è una cosa bellissima, no? Ma tuo padre sicuramente ha goduto. Ha avuto il suo orgasmo, di sicuro. Ha espulso lo sperma che ti ha creato. Ma la domanda è, tua madre, quella volta lì, quella quando sei venuto fuori te, ha goduto, ha avuto un orgasmo, ha avuto questo bellissimo dono d'amore o no? Za, perché può anche darsi di no. Chi l'ha detto che sì? Chi l'ha detto? Una cosa che nessuno potrà mai sapere, anche perché poi è difficilissimo capire per gli stessi coniugi che hanno generato un figlio, è difficilissimo capire quando è stato, il giorno preciso in cui è, a meno che non lo facciano una volta o due l'anno, no, insomma, abbastanza di rado. In quel caso lì, ovviamente, si può sapere. Ma se lo fanno abbastanza spesso, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, insomma, molte alla settimana, è difficile capire quando è stato il giorno preciso. Fai un calcolo e più o meno, approssimativamente, sono alcuni giorni, però in quei giorni là, come fa a ricordarti che in quale di quei giorni più o meno, di quel piccolo periodo che potrebbe essere stato alla base di tutto, quando è stato quel giorno in cui l'avete fatto? A meno che non prendiate nota, non so. E quindi a volte è molto difficile, è anche molto difficile risalire a tutto l'atto in se stesso. Sarebbe molto bello che ognuno di noi potesse rivivere quell'attimo che avviene circa 9 mesi prima della nostra nascita, perché noi nasciamo il giorno del nostro compleanno, cioè quando siamo appena nati, cioè quel giorno siamo nati, però è tutto prima? Quando sei stato nella pancia della mamma non conta quello? Conta. Beh, conta. Ma c'è ancora quel prima di prima? Sì. Perché quando i tuoi hanno fatto l'amore per crearti, o per crearti appositamente, o perché, insomma, gli è scappato un po' di roba e... Insomma, capita, no? C'è chi lo fa volendo e ci prova e ci riprova. C'è chi invece non ci prova mai, ma quella volta gli scappa una gocciolina, andio nini, zan, fu, pancione. E effettivamente, già un concetto che mi piace esprimere perché l'ho già anche detto, ma mi piace ridirlo. Tuo padre aveva già dentro di sé il seme che ti avrebbe creato. Eh sì, perché anch'io in questo momento ho del seme dentro di me. A chi lo do stasera questo pupparuolo? Gli squallor. No, a nessuno, ma... Però, appunto, uno se lo trova. Si accumula in qualche modo, tu sei già dentro tuo padre e anche dentro tua madre, perché lei c'ha l'altra parte che si deve fecondare prima del momento del concepimento. Già ci sono i tuoi geni, ci sei già. Tuo padre ammina le palle, c'ha dentro le palle, chi c'ha? Te. No, e non lo sa lui, non lo sa lei, tu tanto meno, perché poi ancora non esisti, però lì dentro c'è quel cosino che arriverà a segno. Nessuno lo sa perché, nessuno sa quando, perché proprio quello è grandi misteri della vita. Quindi se noi vogliamo dire siamo più vecchi di quello che diciamo, di 9 mesi sicuramente, ma anche di qualche ora, qualche giorno, insomma, prima che venisse il botto che ti avrebbe creato. Quindi sarebbe bello poter risalire a tutto e poter in qualche modo vedere un film, come in un film, quella volta lì, quando i tuoi genitori ti hanno fatto. No, no, sarebbe bello vederli fare l'amore e sapere che quello è proprio l'atto che... Ma non possiamo perché noi non siamo in grado di farlo. Non abbiamo questa capacità. Noi siamo diventati così bravi, no? E Dio ci ha fatto questa bella mente, questa intelligenza, ma non siamo arrivati ancora a poter registrare queste immagini e rivederle, a meno che questi non avessero la telecamerina, vabbè, insomma, averle dentro di noi, no? Io sono nato da quell'atto lì, quindi dentro di me ho anche quell'atto lì, io ce l'ho quell'atto, quella volta lì, io ce l'ho dentro di me, ma non posso estrarla, non posso tirarla fuori. Oggi uno mi ha chiesto, metterò a presentare questo libro qui si vede peggio, però, vedi, sì. se mi sarebbe piaciuto avere un'ipnosi regressiva o se mi riuscisse di mettermi in auto-ipnosi, no? E ho detto, sono refrattario. È vero? No? Allora, poi ci ho fatto anche un sondazzo sul refrattario. Guardate, se parlavo alle persone, dicevo, mi dispiace, ma suo marito, sono il dottor Lecca Sugheri, no? suo marito è refrattario. Sì, abbiamo fatto le analisi, abbiamo appurato che è refrattario. La refrattarietà, insomma, a volte... Ah sì, ma cosa si può fare, dottore? Il dottor Lecca Sugheri, sì. Vabbè, no, non c'è niente, no. Tutte le volte che hanno provato a ipnotizzarmi, non ci sono riusciti. Mentre vedevo che altri cascavano come perecotte, così mettevo la mano e facevo... Mi facciano di tutto sul viso. Dice, no, via, refrattario. Allora, non gli va bene, l'ipnotista, specialmente quello che lo fa per spettacolo, no? Chiaramente vuole avere risultati, se non è refrattario, non riescono a ipnotizzarmi, non riescono nemmeno ad auto-ipnotizzarmi, quindi come si fa? No, ditemi voi, come si fa a regredire? Che forse è l'unico modo per riuscire a rivivere delle cose che mai avresti pensato di rivivere, perché c'è il subconscio, c'è l'inconscio, c'è il coscio d'agnello, c'è gnosa, no? Per dire. Quindi sarebbe molto bello tornare là, rivivere il viaggio dello spermatozoo, stare a cavallo, dico, vai, corri, e lui va... lo spermatozoo che trova poi l'ovulo, entra dentro, dai, perforalo, entra, allora siamo entrati, allora siamo in G, ecco. Ecco, questo non si potrà mai fare, però nella fantasia si potrebbe fare, scrivere un libro, fare un film su questo, forse l'hanno già fatta queste cose, per carità di Dio. Ma poter avere questo potere, il potere di rivedere l'attimo del tuo concepimento. Ma questo è impossibile. Perché è impossibile? Niente è impossibile. Sì, per più presto, no? No. Ci sono molte cose impossibili, purtroppo, e non so se mai saranno possibili. Per esempio, che Berlusconi... No, insomma, lasci la scena politica e affronti le altre scene possibili per lui. Non so, la ricchezza estrema, le... case nelle isole meravigliose, l'eterna vacanza insieme a tante belle figliole, il carcere, insomma, una qualsiasi di queste cose, insomma, che può aspettarlo. Come ha detto, come cazzo? È venuto così, dai. Non lo volevo dire, ma sai, sono questi giudici comunisti e come si fa? Mamma mia, ragazzi. Ma che? Cosa sta succedendo nel mondo? Io vedo questi piccoli formichini che si ammazzano nei talk show politici. Abbiamo solo noi in Italia i talk show tutti i giorni. No, negli altri paesi no, non è così. Invece noi ci appassioniamo alla politica, non si sa perché. Perché allora, mentre gli altri guardano magari un programma divertente, comico, noi guardiamo i politici, ergo i politici sono comici, capito? Sono veramente penosi, sono penosi i politici. Quali politici? I nostri, quegli altri? Anche. E spesso è penosa la politica, che se ne dica. quando si dice la politica è una cosa che si può fare ad alto livello, ma quando mai? Immagino che si possa anche, qualcuno sia anche riuscito a fare politica a un grande livello, ma non puoi far politica con queste formichine schiacciabili, come, cioè queste formichine, questo formicaio che può essere il Parlamento, no? Il Senato, la Camera, dei deputati, mamma mia. Madonna, questa gente qui è troppo ben pagata. Cioè uno va là, credo 99 su 100, poi magari se ne salva uno su 100, va là per avere il posto buono e il vitalizio e tutto quello che può avere perché c'ha un sacco di privilegi e anche di potere, perché un deputato ha il potere nella sua circoscrizione e insomma può fare tanti, tanti affarucci. Ecco, dico, sarebbe così semplice. Mettiamo questa gente a uno stipendio normale, di un operaio. Quanto gli vuole dare? 1150 euro? Mettiamo. 1200, facciamo 1200 perché sono buono. Sono buono, 1200 euro? Sì. Più magari tu gli paghi qualche viaggio per venire a Roma, vabbè, pagagli il treno per venire, insomma, solo per andare e venire, dalla sua città, per fare il tuo dovere. Insomma, qualche spesa gliela paghi, come ora, ora anche troppe. E poi gli dai 1200 euro. Sta tranquillo, che a quel punto ci andranno a fare il deputato, il senatore, solamente quelli che ci credono veramente, quelli che lo fanno per passione e fanno buona politica. Ma non è tanto per risparmiare, cioè si risparmia, lo Stato risparmia, sì, ma non è quello il risparmio alla fine, è invece la qualità di queste persone. Berlusconi, per esempio, lui non ha bisogno. Lui, sotto questo aspetto, è ideale, perché o uno è già straricco di suo, o ricco, insomma, sta benissimo, e può dedicarsi senza nessun problema alla politica con con 1200 euro al mese, e quindi non ha problemi perché è già ricco. Quindi politica la farà per fare politica, la farà per un ideale. Oppure, niente, si può arricchire questi beduini, questa gente di cacca, no, voglio dire, che va in Parlamento. E poi noi siamo anche in bischia e si va a votare, capito? E per chi si vota se la sega io, tanto io ci voto. Quindi così sarebbe meglio. Berlusconi è ideale, perché c'ha tanti quattrini, non ha bisogno dello stipendio per lui, lo stipendio del Parlamento è tu, il stipendio di Premier è tu. Non credo nemmeno che lo pigli, insomma, non so cosa ne fa, ma comunque gliene frega niente. Quindi, vedi, lui come politico sarebbe un politico ideale, non ha bisogno di soldi, non va a fare politica per soldi. Peccato che vada per mantenersi i suoi soldi. Peccato per questo, solo per questo. Perché uno ci va anche perché, avendo il potere, può fare i suoi affari meglio e salvaguardarsi anche dalle persone cattive, e dai malintenzionati, dalla galera. D'altra parte, la galera. Vabbè, quindi effettivamente, beh, insomma, alla fine si vede che anche se uno prende poco, ma c'ha degli interessi, sarà lì per avere la possibilità di curare i propri interessi, non avere problemi sui propri denari, sulle proprie possidenze. possidenza. È un possidente. Possedimenti. Io non lo so, ma non mi piace per niente. Com'è l'ordinamento? Non vedo personaggi che si ergano sopra gli altri. Non ne vedo. Non ne vedo a destra, non ne vedo a sinistra, al centro, da nessuna parte. Non c'è nessuno, perché quello che l'unico che emerge è quello di cui tutti parlano tutti i giorni, ed è Berlusconi. E Berlusconi è evidentemente a scadenza breve, per forza. Comunque vada. E dopo? Chi ci rifilano? Chi ci rifilano? Che non ce n'è uno che esca dalla massa. Quando uno tenta di uscire, poi si ricopre di merda, come Fini, parliamoci chiaro. Dai, non... non è coerente, non è... Per buttare fuori Berlusconi usa le stesse parole di Bossi, quando Bossi buttò fuori Berlusconi. E poi, insomma, c'è qualcosa che non va. A sinistra, poi, si attaccano a un Nichi Vendola, capito? A un Nichi Vendola, che non è un giovanetto, cioè, perché si parla di giovani, di cambio generazionale, rottamare, e invece Vendola è uno che ha i capelli bianchi, ma è in Parlamento da non so quanto tempo. Il Parlamento da tantissimo tempo, Nichi Vendola. Sì, sì, si è sempre saputo che era gay, tutto. Questo non so che persona sia, magari una brava persona, però è un parlamentare di lungo, lungo corso. Ora non è più nemmeno parlamentare, è presidente della regione Puglia, certo, governatore. Conte Ugolino Conte, governatore di Pisa, con la sua lunga barba grigia, di fame dovette morire. Dun dun dun. Sì, no, 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 non me la fate fare tutta, perché è tutto uguale. Cambia solamente, ogni volta si allunga un lunga, si aggiunge un lunga. Con la sua lunga, 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 lunga barba grigia, di fame dovette morire. Pum, pum, pum. Non so se il plettro ce l'ho in tasca. Io seguo anche certi ragionamenti mentre parlo. Non ce l'ho il plettro in tasca. Ma allora io l'ho lasciato qui. Ma se l'ho lasciato qui, perché non c'è? Allora non l'ho lasciato qui. Allora se non l'ho lasciato qui, perché non è in tasca? Perché mi sono cambiato i pantaloni. Ah, che non sono quelli dell'ultima volta, cioè di ieri. Ah, fai vedere. No, no, no. No, no. Ma, vabbè. Conte Ugolino Conte, governatore di Pisa. Abbiamo le nostre tradizioni. Ma c'è qualcosa che ci sovrasta al di là della nostra politica. La televisione fa politica, fa giudici, tutto. Noi per sapere cosa succede? No, per sapere poi cosa succederà. Chi ha condannato chi? Ma i giudici, devi guardare Striscia Notizia per vedere le truffe. Poi vedi questi vestiti, insomma, sai, questi che hanno la divisa, no? Quelli della finanza, no? Arrivano carabinieri. Interessa, sì, siamo venuti qui perché Striscia Notizia ha fatto vedere. Ma non lo dite, hai fatto una figura cascina. Ma abbi pazienza, sembra che senza Striscia o altri programmi, Le Iene per esempio, non si catturi nessuno, non si freghi nessuno, non si trovi nessuno con le mani nella marmellata. E allora è proprio così. Mamma, Firenze rizza di Firenze rizza. Sì, perché se non si rizza Firenze qui, io giro per le strade della mia città, a parte oggi anche per le strade di un'altra città. Mi parlavano di Prato. Sai che c'era anche oggi? Ah, veramente l'ho conosciuto, sai? Antonio, dello studio LM. Sì. No, non vi parlo dello studio LM. No, perché per il momento la pubblicità è finita, riprenderà il prossimo anno. E, Antonio, prima cosa, l'ho trovato molto più giovane di quanto immaginassi. Io immaginavo un Antonio e Chiara, a parte che avevo visto le fotografie, ma non mi ero fatto ancora un'idea. Un Antonio e Chiara... Chiara non c'era. Un Antonio, insomma, un signore, un ragazzo molto in gamba il prossimo anno. E, Antonio, prima cosa, l'ho trovato molto più giovane di quanto immaginassi. Io immaginavo un Antonio e Chiara, a parte che avevo visto, giovane, sì. Mi è piaciuto, vedi che io avevo, anche senza conoscere, c'ho tutto fino in fondo. Ho parlato parecchio, sì. E quindi, no, per dire, capito, è venuto a questa presentazione del libro. E si parlava anche di Prato, perché Prato è vicinissimo a Firenze, ma sembra, è strano, no? Noi siamo a compartimenti stagni. Ogni città, per esempio, ha la sua cronaca locale sui giornali. Se tu compri il giornale con la cronaca di Firenze, non avrai la cronaca di Prato, quindi non sapremo un cazzo di quello che succede a un passo da te, a meno che non succeda qualcosa di grosso che va anche sulle cronache nazionali. Altrimenti noi non sappiamo cosa succede nella città accanto a noi e quanto ci corre fra Prato e Firenze, 7-8 chilometri, tanto ce n'è, 12, tanto ce n'è, sono pochissimi, sono, non dico attaccate, ma quasi. Eppure ognuno fa i cazzi sua, no? Proprio Prato da parte, Firenze da parte. Come fai a conoscere le realtà di questi luoghi? Questi luoghi sono estranei per te. Si sa che a Prato c'è tanti cinesi, no? Le solite cose. Ogni tanto qualcosa ci arriva. A Prato arriverà qualcosa di Firenze. Però rimaniamo, anche se vicini, io posso capire, non so un tubo di cosa stia succedendo in questo momento a Los Angeles, per esempio. No? Ma quello è laggiù, oltreoceano, ma... Come si fa a saperlo? Se non succede qualcosa di internazionale, di interesse internazionale, non puoi sapere. Ma quello non, peggio, non sai quello che succede, che so, all'Astra Signa. No. C'è la cronaca dell'Astra Signa. Come si fa? Come si fa? Cioè, delle cose vicinissime a te succedono e interessano solo quel circondarietto lì. E basta. E questo non credo che sia bello, no? Boh, forse noi non ci interessiamo, ma per sapere, per esempio, dovremmo comprare un giornale, lo stesso giornale con la cronaca Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena. Come fai? Del resto non puoi averle tutte su un unico giornale. E del resto magari non te ne fregherebbe nemmeno niente. Cioè, uno legge le cose che stanno strettamente, come siamo gretti, strettamente intorno a noi, o cose lontanissime. Cioè, che è successo in America? Guarda, visto a New York, guarda, visto Obama ha detto questo, ha fatto, per dire. Ma non sai un cazzo di cosa succede a Malmantile. Per dire. Perché rientra in un'altra cronaca. Eppure è tutta zona nostra, è tutto qui, ma la stessa Pistoia, non è poi così lontana, no. E io mi chiedo, come i canali televisivi, tu cambi col telecomando, tin, 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 tin. Sono tutti mondi diversi e ce ne sono sempre di più. Ogni mondo va avanti per conto suo, prosegue la sua corsa, la sua esistenza. Se tu non guardi quel mondo lì, quel canale lì, per te non esiste, ma quello prosegue, va avanti. Tu dici, io guardo questo, e se guardi quello non guardi tutti gli altri non li guardi. Sono tanti mondi che tu ti perdi, sono tanti mondi, e tu li perdi. Del resto non puoi guardare tutto insieme. E no, l'offerta poi è diventata così ampia, digitale terrestre. Però io, è come quando vedo tante persone, una folla, no? Sono portato a pensare che questa folla è fatta di tanti singoli e ogni singolo, ogni singola persona ha i suoi pensieri, il suo programma, il suo palinsesto. E invece, come tu l'hai, ce l'hai tu, ce l'ho io, tu sai, hai i tuoi pensieri, hai le tue riflessioni, guardi le cose e hai una reazione, dai un giudizio mentale su una persona che passa. Lo stesso farà l'altra persona, però non potrai mai sapere cosa stia pensando, quali siano le sue necessità, le sue voglie, i suoi problemi. Anche perché poi chi se ne frega? Invece di cosa ci interessa? Ci interessa del gossip. Allora la rivistina, sono cresciute a dismisura le rivistine di gossip o le trasmissioni televisive che parlano del niente, del nulla, no? Queste starlettine. Ma avete mai visto quella orribile trasmissione che è verissimo? Che è verissimo sul canale 5 con quella conduttrice che è conduttrice solo perché va a letto con Pier Silvio. Faceva la letterina. Sì, ha avuto un culo così. Per dire, no, l'ha messo a Pier Silvio. Allora hanno anche generato. Hanno generato. Ma quella, e una volta, onestamente, lei lo disse, sai. Perché a me capita di guardare un po' tutto, perché mi devo rendere conto, no? Se no di che cosa parlo? Se la vita nostra è guidata da quello che esce dalla televisione. Io la sera, che esco non dalla televisione, ma comunque da uno schermo, dovrò parlarne, perché è lì il fulcro del bello e dell'imbecillità, c'è tutto. Allora, questa è una voce insopportabile, la Toffanin, non mi piace nemmeno come donna, che non sa di nulla, ma Pier Silvio, ho una voce, gli argomenti di questo verissimo sono i più stupidi possibile. Arriva una starlettina, parlano di figlioli, sì, perché magari hanno una cosa nauseabonda. Io odio quella trasmissione, verissimo, che dovrebbe chiamarsi falsissimo, inutilissimo, stupidissimo, imbecillissimo. E lei una volta, siccome lo sa, perché lo sente e lo dicono le persone, che lei è lì solo perché è la compagna di... Ma sono sposati o no? Non so, hanno un figlio, vabbè, di Pier Silvio. Quindi un programma glielo dovevi dare, no? Lei ha questa ambizione, diamogli un programma. Diamole un programma a questa poveretta. Vediamo un programma di chiacchierine, così. E ho visto che in un momento forse di coming out... Disse che appunto che lei non sarebbe stata lì probabilmente se non avesse quell'uomo, avuto quell'uomo lì. Onore al merito di averlo detto, ma lei l'ha dovuto dire perché glielo dicono in molti, anche a volte in faccia. No, c'è qualcuno che magari fa qualche allusione, no? ma è proprio vero, ma è proprio così. Magari c'è gente brava, c'è gente in gamba, c'è gente che potrebbe cambiare la televisione, come per esempio l'ha cambiata la Ventura, che ora trovo abbastanza già superata anche lei, però la Ventura ha inventato un suo modo di condurre, e di questo c'è bisogno, di inventori, di cose nuove. Eh sì, Simona, la Simona Ventura è indubbiamente venuta fuori alla grande perché era diversa, era spontanea, poi non so quanto spontanea, era una che non si è mai fatta problemi nel dire una cosa, nel non dire un'altra, nel presentarsi in una situazione magari anche imbarazzante, ma chi se ne frega, come poi sempre strizzate su quasi comicamente, ecco, no? È venuta fuori così e ha tracciato un solco, no? Ma altri o altre che si mantengono su binari, anche uomini, anche conduttori uomini, sai quelli che si tengono su binari di precisione, di peggio di Pippo Baudo, che Pippo Baudo alla fine ogni tanto dice la sua e si esprime, non mi è mai stato simpatico Pippo Baudo, però ogni tanto, forse arrivato a un certo punto, a una certa età, al massimo della popolarità, dice, tanto io non ho niente da perdere, può dire anche delle cose che gli stanno un po' sul gozzo e magari le dice, e quindi va bene anche, no? Ma ci sono dei suoi epigoni, notare la parola epigoni, cercatevela su Wikipedia, che proprio sono delle macchine, semplici macchine, senza anima, senza niente, conducono, presentano senza mettere niente, niente, non facciamo nomi, ma c'è veramente... Da questo poi si passa, che so, a quelli. Mamma mia. Ma l'intelligenza vera la si vede e si sente pochissimo in TV. Dove la vedi? Dove la senti? L'intelligenza vera. Boh. Parlo di spettacolo. Parlo di conduttori di cose leggere. Poi ci sono spettacoli o programmi più impegnati. Sì, certo. Ma l'intelligenza la puoi vedere nelle Iene, sì, anche la bravura. Sì, sì, i conduttori sono bravissimi, che sono sempre quei due che con Camera Caffè ovviamente hanno beccato i due forse migliori programmi di intrattenimento della televisione, cioè Camera Caffè e le Iene. Loro sono i protagonisti, tutte e due, sono, come si chiamano? Bizzarri uno si chiama, l'altro chi se ne frega, chi se soglu, qualcosa del genere, che è fantastico quando fa Paolo Pitta, dai, andiamo, via. E forse il programma meglio recitato della televisione, se si parla di sitcom, insomma, recitazione così, è proprio Camera Caffè, che è un gran programma, è un gran programma. Peccato non l'abbiamo inventato noi, e sia un format straniero, però è un gran programma che mette alla prova questi bravissimi interpreti. Ci sono questi personaggi fantastici, e anche quelli che non sono i due protagonisti, no? C'è tutta una serie di personaggi di contorno, sono eccezionali, no? Tutti, io non ne vedo uno, a volte sono degli ospiti, perché ora lo danno nel pomeriggio, sai? Sì, nel primo pomeriggio danno Camera Caffè, sono tutte repliche, credo. Però sono godibilissime sempre, perché lì ti fanno vedere proprio il lato meschino dell'italiano, del quello che vive in un'azienda, insomma. Anche il direttore, no? Mi fa sempre cretino! Molto all'antica, molto, molto ganzo, molto Gianni Agos, no? Come era una volta Gianni Agos, fantastico. Sono dei caratteri scolpiti perfettamente. Oh, posso permettermi di parlare bene di un programma televisivo? Certo che posso permettermelo, perché non si deve solamente dire c'è la merda. C'è anche gente molto brava che fa, che dà, e poi quei due, insomma, conducono lì, diciamo, in modo molto più in souplesse, ecco, più semplice, fanno solamente le presentazioni dei vari servizi, quindi sono più tranquilli, ma sempre all'altezza. Sì, sì, no, una bella mandata quella lì. Credo che da loro, non so se loro venivano da un gruppo che si chiamava i Cavalli Marci, ma non vorrei sbagliarmi, da cui era venuto fuori anche altra gente, tipo, mi ricordo più. Insomma, poi c'è Report. Tutti dicono, gran bel programma. Su Rai 3 non fa gli ascolti, però divieni via con me. E dovrebbe invece, perché prende di mira un problema, lo sviscera e ti fa vedere quello che noi non vediamo mai. E la signora Gabbanelli è all'altezza della situazione. Tentarono di fare un clone con la Pivetti, faceva schifo. Addirittura lei si vestiva allo stesso modo, con le braccia fuori, con le manichine corte. Cioè, una cosa, guarda, ma vergogna. Quando si vede, ecco, il programma che viene copiato, è una cosa che fa rivoltare le palle in gola. Sì. Oh. Poi vediamo cos'altro c'è di buono. Sto pensandoci, ma non è facile. Non è facile. Mi piace molto Alberto Angela, più che suo padre. Suo padre l'ho sempre avuto antipatico, anche se lì, bravo, ha fatto dei grandissimi quark, senz'altro. Però, siccome non ha mai creduto negli UFO, ha sempre osteggiato la teoria ufologica, ha sempre parteggiato per la scienza ufficiale. E certe volte non c'è di peggio della scienza ufficiale, che la scienza ufficiale nega tutto quello che non si può provare in laboratorio, scientificamente. Dice no, lo puoi provare? No, perché come faccio a provarlo? Vedo una cosa passare, l'ho visto atterrare, poi andavo via, ho visto gli omini, E allora rifammelo. Ma come rifammelo? Non si può ripetere in laboratorio o comunque in un esperimento scientifico? Non esiste. E qui ci sono fior di scienziati, no? Margherita Hack, che è pure un'astrofisica, e così via, che negano, per esempio, appunto, l'esistenza possibile di oggetti volanti, non identificati, ma che potrebbero provenire da altri pianeti, da altre dimensioni forse, o da altre realtà, molto lontane. Ma come fanno? Sono troppo distanti, ma che ne sai tu che cosa hanno inventato loro rispetto a noi? Magari ci hanno cervelli o sì, come si fa a dire? Insomma, questo negazionismo, questa parola che si usa soprattutto per un altro fatto, cioè la Shoah, il negazionismo e la Shoah è palesemente esistita, gli ebrei sono stati palesemente buttati nei lager e uccisi barbaramente, palesemente, non si può negare una cosa del genere. Chi lo fa è negazionista, ma secondo me è negazionista anche chi dice no, il fenomeno UFO non esiste, sono tutti spiegabili, che invece non è vero, non è affatto vero. Fosse vero direi è vero, ma siccome non è vero, non è vero, c'è sempre una percentuale di casi inspiegati, rimasti inspiegati, e i files di questi casi poi ce l'hanno nascosti tutti i governi, sai, Ora vorrei che WikiLeaks si occupasse anche di questo. La prossima mossa sarà le banche? Tirate fuori anche tutti i rapporti sugli UFO e tutti eventualmente i reperti che ci sono in qualche base, che ci sono da qualche parte, dopo gli UFO crash di alcune volte, 1948 per esempio. Allora, ok, sono d'accordo? Assange? Cioè, quello che ora lo stanno ricercando poi l'uomo. Un benefattore dell'umanità, ha tirato fuori tutti questi documenti, c'è un mandato di cattura internazionale. Perché? Perché non si può scoprire gli altarini, semplicemente. Ma se dovrebbero star zitti, che hanno fatto rapportini a bischero proprio a stupido. Per forza Berlusconi si è fatto una risata. Ma poteva essere anche lui. Quei rapporti erano assolutamente innocui. Si è detto che si è scoperto ben di peggio su di lui, per dire no, noi. Allora, buttati sugli UFO, Assange, come, insomma, non so come si pronuncia perché dipende, dov'è, australiano, vabbè, buttati, tira fuori tutto il segreto che i governi hanno sugli UFO, lo sai che persino Mussolini ebbe un rapporto sugli UFO e lui non disse mica di no. Sì, fu un avvistamento importante e si chiama così normalmente l'UFO di Mussolini. Ma direi, quindi chiusa la parentesi, Piero Angela si è sempre schierato dalla parte della scienza ufficiale, forse prezzolato, mentre il figlio Alberto è andato in tutte le parti del mondo, ci ha fatto vedere tante cose, molto didascalico, quindi non voli di fantasia, non insomma sogni, cose concrete, cose di archeologia, di arte, di paleontologia, mummie, un po' di tutto. E quindi Alberto Angela con i suoi, dunque, passaggio a nord-ovest e l'altro come si chiama? Due programmi. Vabbè, mi piace. Se c'è qualcosa, ecco, dipende da dove va, se va in un posto che mi interessa, me lo spiega molto bene. Ecco, non c'è bisogno di fare cose tanto difficili, no? Spiega bene. Quando ti spiega bene una cosa, è la cosa migliore in quei casi lì. Invece, un programma su cui ho molti dubbi è Voyager, quei programmi lì, che pur parlando di misteri, quindi qualcosa di interessante sulla carta, in realtà no, sono come una rivistina che deve parlare un po' di tutto, poi torna sempre sulle piramidi, sulle stesse cose, insomma, meno male, no. Quello è altissimo, questo. Altissimo. Il conduttore di Voyager. È di 2 metri, eh. C'è 2 metri. Ah, lo so. Vabbè, però. Ecco, lì mi casca un po'. Non si approfondisce mai niente di particolare. In particolare non si approfondisce. E molto spesso i misteri restano tali, oppure niente, è un falso. Fanno una cosa. Vabbè. L'elettricista di Picasso, che c'entra quello? Ah, c'erano 200 quadri, sì. Ma erano falsi? No, erano veri. Li ha rubati? No, li ha regalati. Li ha regalati? No, li ha rubati. Insomma, ha rubato o regalati? Non si sa. Gli eredi di Picasso giustamente dicono, l'ha rubati. E che li vogliono, li vogliono loro, affamai, mi basta. E lui dice, no, ragazzi, perché gli ho fatto dei bei lavori, eravamo amici, ho regalato 200 quadri. Ora io ho dei dubbi che Picasso o qualunque altro pittore regali a un elettricista 200 quadri. Ho un dubbio. Scusa, dice, ma ti regalo un quadro, c'è stato bravo, ha fatto un impiantino, guarda, fantastico, sono anche srobato la moglie, ti regalo un altro quadro. Si fa, non c'è due senza tre, ti do il terzo. Ora però basta, ti do tre Picasso e ti dovrebbero bastare, no? Dice Picasso. Che Picasso sapeva di essere Picasso. Non credete, Picasso sapeva di essere Picasso. Cioè, bella forza, si chiamava Picasso. No, intendo dire di essere il grande Picasso. Ma sapeva perché glielo dicevano gli altri, perché Picasso è sempre stato famoso. Ha avuto una vita lunga e bella, pieno di non facer trombare il nome. E fare quadri, quanti ne conosciamo? 50.000 di quadri di Picasso, ma pensa te quanti ne ha fatti. Quindi faceva anche alla svelta, eh. Zin, 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 zin. Picasso ha avuto fortuna fin dall'inizio. Picasso fu famoso subito. Perché? Perché era Picasso. No, perché era quello che era. Quello che io dico, il più grande pittore moderno. Certamente si può paragonare a Masaccio, per esempio. Uno che cambia la pittura. Uno che dice, oh, ora basta, bisogna farla finita. Ora si fanno così le cose. Perché non ne posso più di fare le ossidie tutte rileccate per benino. E scompone. Cubismo. Ha avuto subito successo Picasso e quindi quotazioni, ricchezza, donne, di tutto, nomino vicino, sì, si è dato molto da fare. Il suo amico Modigliani ha avuto una sfortuna nera, poveraccio, scusa, ma Modigliani, altro grande, ma grande, non sarà stato Picasso, cioè non avrà cambiato del tutto la pittura, ma Modigliani, come dire, ora ve lo fa vedere, eccolo lì, Modigliani, Modigliani, vedi? Sì, 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 sì. Ecco, no, quella è una copia di qualcosa, che non so bene cosa sia, ma più in là ce n'è un altro, ma, no, davvero, più in là ce n'è un altro, te lo dico io, ce n'è un altro, sono due copie, non pagate 8 euro. Non può essere vero, capito? Non può essere vero. Non può essere vero. Allora, io ho una Madonna con un bambino, non di Picasso, no, no. Antica, su una tavoletta, ma bellina. E uno mi ha offerto 800 euro. 800 euro. Ma che le? C'è un... Che le? Teo Russo, scusa, che... E chi è Teo Russo? Non ho capito io. Cioè, roba di matto, eh? Ma non te la do. Ma perché si arriva? Che pazienza. Ha molte lacune questa Madonnina, eh? Mancano diversi pezzi su questa tavoletta. Ma quelli che rimangono sono bellini. Cioè, si vede il manto, le manine, le mani di lei, le manine del bambino. E i volti non ci sono più. Mancano diversi pezzi proprio. Sai che 800 euro fonda. Sono sempre 1.600.000 delle lire, no? Però è così. Modigliani. Cosa valeva Modigliani? Niente. Cosa vale oggi un vero Modigliani? Non quello, non quello. Però rende l'idea questo, eh. Guarda, rende l'idea, eh. Non è una riproduzione, è fatto a mano proprio, eh. Non so da chi, qualcuno l'ha fatto. Rende l'idea. È proprio, cioè, tu guardi quel quadro e dici, è Modigliani. No. Però io non sono riuscito a ritrovare l'originale di questo quadro. No. Io ho cercato anche su internet tutti i quadri possibili di Modigliani, ma questo non l'ho ritrovato. È una copia o è un quadro fatto sullo stile di Modigliani? Perché dell'altro invece, l'altro, aspetta, vediamo se riesco a prenderlo, sì, tanto per vedere anche l'altro, ecco, sì, ora però qua mi sposto, se mi sposto voi in qua, guarda, lo piglio, lo piglio, lo piglio, lo prendo, lo prendo. l'ho preso. Aspetta. Allora dopo, vedi. Vieni. Eccolo qui. Questo, signore e signori, al mio offerente parte la cifra di 8 euro. Questo qua l'ho ritracciato, è un vero quadro di Modigliani e questa è la sua copia. Devo dire che quello di Modigliani rispetto a questo è molto più bello, devo dirlo, però è dipinto, dipinto su un cartoncino, insomma, cartoncino, sì, che c'è scritto qui? L'ho fatto io, Modigliani vero, no, non è vero, ecco qua, insomma, è questa donna piuttosto discinta. Allora, questo me lo vorrei mettere qui dietro. Aspetta. Siete? No, bisogna distenderlo qua. Aspetta. Ecco, ma meglio qui. Ecco, ovvio. Oh. Mi sono messo in Modigliani. Guarda. Ecco fatto. Sono qui. Però lo sto impallando. Poi c'è anche una luce. Proviamo ad andare sull'altra inquadratura. I Modigliani spariscono. No. Ci rimane quella nuda. Dietro la telecamera. Rimane quella lì. Beh, mi sposto un po' così magari... un pochino la serie, poverina, non si vede mai, dice, ma io veramente sono sempre dalla parte, sì. Questi ci sono da molto tempo, se li ho portati qui e qui sono rimasti, no? Per dire che Modigliani è un grande, anche lui ha cambiato la pittura, però nessuno ha fatto la sua pittura, cioè lui ha cambiato ma non ha insegnato a nessuno. Modigliani resta Modigliani, nessun altro può avvicinarsi. Picasso invece ha fatto qualcosa che ha prevenuto tante altre scomposizioni di figure, fino all'action painting, così. È stato il maestro precursore che si è fatto poi seguire. Modigliani è un caso unico, unico. Modigliani e Modigliani, non ci sono paragoni, non c'è stato nessuno dopo che potesse dirsi della scuola di Modigliani. Chi? Dove? Modigliani e Modigliani. Come mi piacerebbe avere un quadro di Modigliani. Vero, anche piccino. La festina. La festina. No, preferisco il quadro alla festina di Vitello. No. Alla festina di Pietra, sì, sì. Vabbè. Comunque, ecco. Picasso, sì, sono a lui, no? Sapeva di essere Picasso. Modigliani non sapeva di essere Modigliani. Modigliani è un disperato che è morto disperato, disgraziato. E uno dei suoi amici era a Parigi, no? Uno dei suoi amici era proprio Picasso, perché lì Parigi era il centro di tutta l'arte. Tutti i più grandi artisti si trovavano lì, si conoscevano fra loro. Soutin, per esempio, faceva tutti quarti di bue, coscioni bue, goccioranti sangue. Sai, andava... alle Hall, per esempio, dove vedeva questi macellai che macellavano, che insomma sezionavano i pezzi dell'animale e faceva questo. Soutin è un pittore eccezionale, eppure faceva quasi esclusivamente quarti di bue. Eppure faceva vedere le cose che se tu guardi un quadro di Soutin dice, cazzo, non è un quadro qualsiasi. E così via, no? E così via, certo. Ma Picasso è stato di più. Quindi, i quadri di Picasso valgono, ma non valgono come i quadri di Van Gogh, come i quadri di Modigliani, forse, poi dipende da che quadro è. Modigliani ha fatto molti meno quadri, anche, insomma, quanti ce ne sono in giro che conta. Quello faceva uno al giorno, due, tre, quattro al giorno, insomma, cinque, cioè... Certo faceva presto anche, a metà il sistemino volo, molto ricco, molto famoso, e altri invece disperati, morti, poveri e male, giovani, Vabbè, questo è il mondo. Uno dice, ti ho regalato 200 quadri, poi pischero questo qui. L'elettricista dice, oh, c'ho i 200 quadri, sappiatelo, sono miei perché me ne ha regalati lui. Pischero, non si fa così. Vuoi metterli a frutto? Sono 60 milioni di euro che valgono? Non tanto, a quanto pare, perché insomma 60 milioni e più vale un solo Van Gogh. No. E, dicevo, la cosa migliore è metterli nel mercato piano piano, anche attraverso degli intermediari, dei galleristi d'arte, e via via, uno oggi, uno domani, uno da questo mercante, uno da quest'altro, bene o male, non risalgono a te, non viene fuori che tu c'ha tutto questo museo di Picasso in casa, andiamo, via. Ma non potevo conoscere, fare l'elettricista, no, perché poi questo elettricista è più vecchio di me, quindi si pensa che morirà prima di me, se la natura compie il suo corso, quindi, sì, ma se uno nasce prima, muore anche prima, uno nasce dopo, muore dopo. Però quello che nasce dopo, cioè io non voglio vedere, muoio dopo, ma tu sei anche nato dopo, hai vissuto meno all'inizio, scusa, vivrai più dopo, alla fine? Hai vissuto meno all'inizio di quell'altro. Ma intanto che vuol dire? Conta il presente? Ah sì, È vero? O no? E ci sarà qualcuno che dirà, conta il presente? Ma fanculo, sono più giovane di te, a tua volta rimarrai fregato. Ma come mai? Tutto questo giovanilismo che poi dove porta? Da che parte ci può portare? Allora, mi piacerebbe leggere un pezzetto di questo libro che abbiamo presentato oggi alla Feltrinelli di Prato. Sì, tanto per fare, no? Non so, si parla di poppe, mio. Sinceramente lo farei, cioè di leggerlo, no? Però non so cosa. Questa. Curve pericolose, bucce di banana. Cammino un po' annoiata per le vie di Riccione, in un primo pomeriggio nuvoloso, quando in una frazione di secondo accade il putiferio, una reazione a catena dagli effetti ultimi a me sconosciuti, in quanto ho preferito lasciare la scena del crimine. La dinamica vede in pole position una Panda primo modello pilotata da una coppia ottuagenaria, seguita da un'utilitaria con a bordo un individuo della specie adulatette, a sua volta tallonata da un camper con famigliola vacanziera incorporata, moglie fastidiosa, marito sfibrato e due pargoli iperattivi. È stato un attimo. La dulla tette mi guarda distratto, poi una folgorazione lo fa rigirare verso me con un'espressione di sorpresa sul volto. Faccio in tempo a leggergli sulle labbra qualcosa come «Mamma mia che b... mamma mia che b... b... b...» E poi il doppio botto. La Panda del nonno, come da copione, si blocca senza motivo al dare la precedenza. L'utilitaria del guidatore distratto tampona è sorpresa. Chi si sarebbe aspettato un papi criptoestimatore? Eppure anch'egli, mentre probabilmente sorbiva a capochino le indicazioni stradali della moglie in disaccordo con il tom-tom, con la coda dell'occhio prestava attenzione a curve diverse da quelle della strada. Uno stridulo, che fai? E il camper si schianta sulla vettura davanti che per inerzia urta di nuovo la Panda, 2 secondi di silenzio surreale. Quindi il panico totale in cui si possono avvertire gli oi oi di nonna, le bestemmie dell'adulatette e le grida della moglie camperista, la quale non ci ha messo molto a sviluppare una teoria non distante dal vero riguardo la successione dei fatti. Io nel frattempo ho già svoltato l'angolo e procedo a passo spedito verso casa. Ragionando sull'episodio non ho trovato una spiegazione evidente all'accaduto, nel senso che non giravo in prendisole come ci si potrebbe aspettare da una villeggiante in una località di mare, bensì indossavo jeans e t-shirt senza pretese, Quindi non c'era mercanzia esposta che giustificasse l'irresistibile attrazione dei tuoi tettofili. Cosa era successo allora? Un fenomeno di tettomagnetismo occulto, altrimenti noto negli ambienti scientifici come una diretta emanazione amplificata dell'effetto citofono. Si tratta di un evento che le sorelle plasticate avranno di certo subodorato. Le poppe finte sono stronze, arroganti e soffrono di sindrome da abbandono. Pertanto conducono una vita propria, siccome sono state a lungo desiderate e dopo il loro arrivo continuamente coccolate al centro della scena, nei rari momenti in cui ci si dimentica di loro vanno nel panico e fanno di tutto per richiamare l'attenzione. Ecco allora comparire in alto rilievo imbarazzanti capezzoli grossi quanto lamponi o per l'appunto come i bottoni dei campanelli del portone anni 60, la cui insorgenza è impossibile da evitare o quantomeno attutire, perforerebbero reggiseni di ghisa. Se ci ripenso, la giornata era davvero frescolina. C'è un altro escamotage, utilizzato dalle plastotette, molto più subdolo e finora non dimostrato scientificamente, il barrito popposo. Tale supposizione è scaturita dallo studio di casi ancora più ardua soluzione, ovvero quando, malgrado un piumino esquimese che schermi il tetto magnetismo occulto, si ripetano gli incidenti di cui sopra. In queste occasioni è facile dedurre che le bombe al silicone emettano un segnale sonoro non percepibile se non da uno degli esponenti delle categorie protette, una specie appunto di barrito o di linguaggio sottomarino tra cetacei che attrae e nel contempo confonde i radar dei primati bipedi. Credo che istituirò un fondo di ricerca sull'argomento, potrebbe essere degno di un Nobel, o meglio Nobel. Nel frattempo accenno a un ordine particolarmente sensibile al barrito popposo e a pensarci bene. Mi sa che l'etimo vero potrebbe essere ricondotto al suddetto fenomeno, mi riferisco ai baristi. Sarà che il campo visivo di questi professionisti è solitamente ridotto a solo mezzo busto degli avventori a causa del bancone, ma essi si dimostrano molto ricettivi nei confronti del bel seno. Ad esempio, non vi era mattina che il barista della pasticceria dove facevo colazione non rovesciasse un vassoio, non spaccasse una tazzina o non sbagliasse un'ordinazione se per caso mi notava nei paraggi. Cominciava ad essere imbarazzante per entrambi. Pertanto, mio malgrado, ho cambiato bar. I bomboloni erano straordinari, probabilmente lo pensava anche il barista. Ora frequento una sala da te gay friendly, e cioè da gay, insomma, dove si accettano più che altri gay. Avete visto? Brava, Monica Micheli Panozzo. Sì. Devo dire, scrive bene, questa scrittura fluida, questo spirito anche che ci mette, no? Vabbè, no, così mi andava di leggere un pezzettino a caso da questo libro, cioè, no, 1001 buon motivi per rifarsi le tette, confessioni di una maggiorata pericolosa, e beh, insomma, tutte cose autobiografiche, perché quella, le tette, se le rifatte davvero da... guardavo l'ora sì. No, voi vedete che sotto mi scorre una scritta, vero? Sì, lo vedete. Però, stranamente, nella puntata on demand la scritta non c'è. Voi vedete che qui sopra c'è un marchio WF Video Firenze, ma guarda, stranamente, nella puntata, se l'avete on demand, non c'è né la scritta né il marchio. Però resta TeleG. E questo è un mistero che io non mi sono mai spiegato. È un po' una cosa, come dire, come gli UFO, insomma. Vabbè, in ogni caso c'è sempre la speranza. La speranza è l'ultima a crepare. In realtà la speranza è quella che i nostri amici americani, nel nostro server americano, non si siano dimenticati anche oggi di registrare questa puntata, perché la puntata di ieri è venuta in due parti, ma la prima parte è andata perduta. E sai cosa vuol dire tutti questi discorsi perduti per sempre. No, per sempre, no, perché poi c'è l'audio su sblindostudios.it per dire, no? Però non è la stessa cosa, non è tutto omogeneo, tutto insieme. Tutto... E quindi che dire di più, che dire di meno, peraltro? Che dire di più o di meno? Parliamo del più e del meno. E dopo io vedrò, sì, vedi, vedi, guarda. Speriamo bene che io sto vedendo questa puntata, per il momento non ha, però non so se deve essere così, non ha l'orario. Quando io finisco la puntata, se vedo che sotto c'è la durata, no? Sull'on demand, sulla lista qua, on demand, da questa parte, vedo che c'è la durata, vuol dire che la puntata è venuta, c'è. Se invece non vedo la durata, come non sto vedendola adesso, ma può darsi che venga dopo, che io quando chiudo ci mettano giustamente la durata finale, se no altrimenti questa puntata, perché vi dico ragazzi, seguitemi in diretta sempre, perché la diretta è la diretta. Poi ci sono le puntate on demand, moltissimi mi seguono lì. Però se questi americani del cazzo, perché tanto bisogna dire così, non mi registrano la puntata, non me la mettono on demand, non si rivede niente. E cosa resterà? Cosa resta? Je ne sais pas. Oggi sono at the end of the story. Vedi che le corde vanno a sbattere contro, qui c'ho un rialzino per il microfono e vanno a sbattere lì. The end of the rainbow. Le parole. The end of the rainbow. You'll find a pot of gold. The end of the river. You'll find that's all been told. But all love is a treasure. Alla fine dell'arcobaleno troverai una pentola piena d'oro. Alla fine del fiume troverai che tutto è stato detto. Ma il nostro amore è un tesoro che non finirà mai, fino alla fine. To the end of time. Fino alla fine dei tempi. Questa canzone mi è sempre molto piaciuta. The end. At the end of the rainbow, you'll find a pot of gold. At the end of the story, you'll find that soul been told. But just tell me you love me and you are only mine, and your love will go on till the end of life, of time. Tu dimmi che mi ami e il nostro amore andrà avanti fino alla fine del tempo. To the end of time. Insomma, sono quelle canzoni semplici, la semplicità sia della melodia che delle parole, che arrivano dentro, perché questa canzone è del 1957, 58 forse, 57. Earl Grant la cantava, una voce speciale, non certo la mia, ma sono quelle cose che at the end of the rainbow, you'll find a pot of gold. At the end of the story, you'll find that's all been told. But our love is a treasure, and you are only mine. Without any end. Ma il nostro amore è un tesoro, capito? E non ci sarà nessuna fine. And just tell me you love me and you are only mine. Dimmi che tu mi ami e che sei solo mia. Il nostro amore andrà avanti fino alla fine del tempo. Vabbè, no, per dire, una canzone d'amore semplice, puro, senza troppi risvolti o musiche strane o parole pronunciate in modo strano, come si sente molto spesso. Vabbè, comunque, visto che si chiamava The End, cioè la fine, e non era la canzone The End dei Doors, che sono venuti dopo, sono venuti una decina d'anni dopo con la canzone The End. Sì, cioè, quindi... Questa è venuta prima, ma le cose completamente diverse. This is the end, my friend. Quella sì, che stava nella colonna sonora di un film famosissimo, eh? Apocalypse Now. E quindi The End vuol dire la fine. Non è la fine, ma è almeno la fine di questa puntata. Domani saremo nuovamente insieme, però vi istico domani a venire qui un pochino prima, 5 minuti prima basterà per poter vedere anche la Divina Enoteca, il programma enogastronomico di 5 minuti che precede il giovedì, il mio, va bene? La Divina Enoteca, vogliamo scherzare, accidenti, non scherziamo, basta, non scherzo, no, io scherzo, no, basta, no, tu la smetti, no, ora basta, capito, no, tu non devi, dai, non è momento di sondazzo, ma è momento di ritirarsi a meditare, figlioli, meditate tutto ciò che volete, ma meditate, perché la meditazione è, come dire, l'ha visto il cravattina c'ho oggi, no, ma l'ha vista, ma l'ha vista la mia cravattina, no, perché dice, ecco, vi ho dato un argomento su cui meditare. Guarda, ecco, meditate, gente, meditate. Allora, vi saluto così e poi vi lascio con il mio fuori onda. Un fuori onda che, insomma, uno fuori dall'onda respira meglio, no? Respirate un po', poi iatevi una cucca, cioè andate a dormire, ho detto, che ne so, fate quello che vi pare, possibilmente con voulez-vous coucher avec moi ce soir, coucher, cucca, notare il francesismo o il napoletanismo del francese, coucher, cucca, io mi cucco, ciao, ci si... Vede presto, tipo domani alle 9:30. Sì, no, venite 9:25. Andate via. Ah, brutto. Quelli dicono, non andate via. Date dove vi pare, libertà completa. Modigliani, Ani, buttate via. Ciao, fuori onda.
Se fuori onda si fa quello che ci pare, è uguale, si fa sempre quello che ci pare noi, no? Ma che scherzi a me, è fuori onda. Quindi, guarda, mi è cascato il disegnino originale. Ma che scherzi davvero. Non si vede? Ma non importa un po'. Devo portare a casa, devo un po' stirare perché mi sono un po' acciaccato. Un po' acciaccato un po', mi ha detto di grave. Un vede Natale, non tengo denaro, mi leggo il giornale e mi vado a cucca. Un vede Natale, non tengo denaro.
mi leggo il giornale e mi va a cucà e vado a cucà. Vado a cucà, io mi va a cucà, mi cucco, devo spengere la luce. Perché la luce sta in basso, eh? Vabbè. Un giorno si fanno tutte canzoncine degli anni 50. Ma sì, si accennano, sì. Dovete conoscerle perché sono troppo belline. Anni 50, anni meravigliosi, anche musicalmente. Yes, giorno, magari domani, ma sì, perché no? Magari un'altra volta. Ora chiudo, basta, basta, si può andare avanti così. Oh.